Ravenonda Antistadio.
Il microfono a Beppe Viola.
Ecco accanto a me Gianni Brera che.
Hai la tigre Maravona, lo marca Andò, vince la pelota Maravona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el pensamiento que Maravona llega siempre Maravona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro. Poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Cannavaro. E il contropiede Pezzotti, dentro il pallone per Girardino. Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina. Cerca il 2 contro 1, Girardino, dentro del Piero, del Piero.
Stadio, storie di eroi ed antieroi del pallone e dintorni. Condotto da Trab e Gabrio. Tutti i lunedì alle 21 su Radio Fab.
Stiamo diventando una radio seria, una trasmissione seria.
Serissimi, io non sento più niente, non so.
È l'età, tranquillo, è l'età. Amplifon.
Ecco, adesso forse non avevo più il microfono acceso, quindi stavo parlando, ho detto delle parole a caso. E finalmente, dopo tanti tentativi, noi che siamo l'antitesi, i nemici naturali di quello che viene definito in gergo la tecnologia, siamo in diretta Instagram, quindi se non avete niente da fare e avete meno di niente da fare,
vita fare radio come noi.
Esatto, potete seguirci questa sera su Radio Fab. Ascoltando anche i pezzi musicali che non manderemo invece nelle nostre live, potete ascoltarci in diretta Instagram e potete ascoltarci anche in diretta Facebook. Saluta quelli che ci seguono su Facebook.
Quelli del primo e del secondo piano.
Del secondo piano, sono quelli.
Arrivederci,
su Facebook,
salve.
E sul primo piano.
Buongiorno signora.
Salve signora. Hai visto la pubblicità nuova del.
Di Rocco.
Il prodotto non lo diciamo.
No, il prodotto non lo so. Si riconduce a. Quello
che
primo che capita,
esatto,
giusto?
Il primo idraulico che capita, buonasera. E fuori c'è Rocco che è bravo.
Con la sua chiave inglese.
A aggiustare le tubature, molto bravo. E l'hai vista la serie? È bellissima. L'ho vista.
Tema della puntata di oggi è Rocco Siffredi, Rocco e i suoi fratelli, ecco.
La cosa bellissima quando si parla di Rocco è che qualsiasi cosa tu dica si scade nel
lo fai in centimetri. Qualsiasi cosa tu dici la rapporti.
Scusate, abbiamo iniziato malissimo.
Come? Qualsiasi cosa ma no, benissimo.
Certo, qualsiasi cosa tu dica
occhio alle rime.
Qualsiasi cosa tu dica. scusate, abbiamo iniziato proprio con il piede sbagliatissimo. Non si poteva, sarà difficile recuperare un minimo di dignità.
Facciamo piano che cape.
Allora,
si sveglia,
intanto se... chiediamo scusa per lo sfondo bianco che ci sbatte. E oltretutto il mezzo, il supporto che è un telefono, anche la fotocamera interna che è veramente appannata. Intanto lo sta muovendo qua in diretta. Vabbè, lasciamo stare tutto quello che avevamo detto nell'introduzione relativamente al buon Rocco.
Io manderei il primo pezzo musicale subito.
No, allora, l'idea è questa sera iniziare. Gabriel, quando si è visto in diretta con la cuffia,
sono caduto.
No, la prima cosa che ti è venuta in mente era
sono invecchiato.
No. Che, ti sei sentito chi? Ti sei immedesimato in chi?
Ah, mi dico scusa, sono Enzo Luzzi, intervengo Lasco per dare il vantaggio dell'Asco. Ma questo è un classico per
classico. Oggi quindi dicevamo, cominciamo a mettere le mani avanti e chiediamo subito scusa perché la luce ci sbatte contro il muro.
Io Marco abbiamo aperto con Rocco, questa parola la eviterei, era già questo, la seconda
era,
volta
no,
che
era questo, io... era questo, ecco, che volevo dire.
Usate dei filtri scuri per favore.
Era questo che volevo dire, chiedo scusa.
Sì.
Volevo dire questo, ogni volta che si tocca il tema Rocco, vedi, si tocca il tema Rocco, ogni volta che se ne parla si scade nel doppio senso, è una roba incredibile, cioè tu puoi trovare doppi sensi in è freudiana questa cosa, è incredibile. Vabbè, noi tecnicamente dovremmo fare un programma dove si parla di sport, nello specifico di calcio, se
di pallone, io userei la parola pallone. Eviterei errori. Pallone.
Addirittura parlerei di pallone parlerei di pallone, stavo salutando anche quelli al secondo piano. E quindi dicevamo, mettevamo un po' di mani avanti, perché non abbiamo un microfono ad hoc per la diretta Instagram, ma recupereremo con un prodotto scadente a basso costo che ci consenta di fare questa cosa. E quelli che ci guardano al secondo piano vedono anche questo cerchio qui davanti, che è offerto da un centro estetico.
Caramelle,
ci sta abbronzando.
Caramelle col buco.
Facciamo la puntata, va bene. Noi adesso sai che facciamo? Avevi ragione, ma andiamo.
Sì, ma andiamo subito. Organizziamo un attimo l'idea e poi ripartiamo, Marco. Ok, la partenza è stata a razzo.
Esatto.
Vai, Cape, lancia il primo pezzo.
Primo pezzo. Cari ascoltatori di www.radiofab.it, che vi siete persi la prima parte perché c'era il microfono che era spento, potete seguirci adesso finalmente con la diretta radiofonica, oppure collegarvi alla diretta Facebook, oppure collegarvi alla nostra diretta Instagram attraverso i nostri canali social ufficiali e intervenire scrivendo delle cose a caso che noi non leggeremo.
Quindi, se il Cape magari ci dà una mano,
se il Cape ci dà una mano potremmo farlo.
Esatto.
La prima parte, prima del pezzo musicale, è stata dedicata a delle cose assolutamente inenarrabili. Entriamo con il tema della serata. E questa settimana i temi ce li offre, lo spunto ce lo offre un po' il calcio locale, abbiamo detto.
Sì, interessante.
E un po' anche quello che è successo durante la settimana calcistica, che ci ha offerto diversi spunti, diciamo. Uno che mi ha molto rammaricato, devo dire, è stato il mercoledì di Coppa. Perché, come ben sapete, nel mercoledì di Coppa, come avrete intuito forse anche dalla presentazione della puntata odierna, è successo che l'Inter è stata eliminata.
Ecco, no? Perché eri così avvilito, Marco, oggi.
Sveliamo un retroscena importante. Io e te ci siamo sentiti giovedì mattina al telefono. E io ti ricordo che ho mandato un messaggio, ti ho scritto: ma sei ancora vivo? Perché ti ho mandato un messaggio e tu non mi avevi risposto, perché giustamente stavi andando a lavorare. Cabro, un ragazzo che rispetta il codice della strada, quindi non scrive e non telefona.
Non impenno con la macchina.
Esatto. non in penna, in macchina. E quindi mi ha detto, se, dice, mi ha chiesto se la domanda fosse riferita a motivi particolari o al, al, all'incontro di Champions League. Lo ammetto, io sono addormentato molto presto e non sono riuscito a vederla, e la mattina mi ero anche scordato che c'era stata la partita. Queste sue parole, e improvvisamente mi sono reso conto che effettivamente la traduzione era
solo perché curiamo una trasmissione che parla di calcio,
giusto per quello. Ma
se non ti interessa nere, tu ti interessi.
Ma no, il motivo è che ci interessiamo di più di calcio più importante, come quello che solitamente
orbita, insomma, nei orbita meandri,
nei nostri campi, dalle nostre parti, e parleremo anche di quello. E quindi è successo che l'Inter è uscita come? Meritatamente o immeritatamente?
Allora, già una domanda impegnativa. Allora, no, devo scindere adesso la parte del tifoso deluso, dallo sportivo, dal il cronista. Ma allora, meritatamente, nel senso che è stata una partita alla pari, con una squadra forte come l'Atletico, e i dettagli in queste partite fanno la differenza. L'Atletico rispetta, le due squadre rispettano i due allenatori, no? Insomma, la squadra di Simeone sono sempre toste, che non mollano, lottano fino alla fine, non sono mai morte.
Un po' con il braccetto
di Simeone,
dai,
il braccetto in che senso?
Nel senso che già una squadra che gioca abbastanza. No, guarda,
in realtà,
tecnico c'entriamo
in
dopo,
realtà, perché in realtà è evoluta. In realtà, da questo punto di vista, è evoluta, è meno, diciamo, catenacciara rispetto al passato. Quindi è sicuramente una squadra un po' più moderna da questo punto di vista. Fatta da bravissimi giocatori a livello al pari dell'Inter, anzi, forse con esperienza maggiore. E anche gli allenatori forse hanno esperienze diverse. Diciamo che Inzaghi, se, dal mio punto di vista, qui forse è più il tifoso che parla, ha ripetuto un po' l'errore che ha commesso nel derby famoso, che è stato il crocevia dello scudetto del Milan, no?
Quello dove le sostituzioni,
quello dove lo... esatto, con, per eccessivo timore, per eccessiva paura, diciamo così, di perdere la partita, tu ti terrocchi in difesa, rinforzi la difesa e cerchi di tenere botta. Poi di fronte a squadre di un certo livello, parlo ovviamente, Marco, dell'Atletico, non del Milan, di fronte a squadre di certo livello, poi dopo il giocatore, la soluzione, il giocatore la soluzione la trova. Beh, lì il derby c'è stato un Giroud che ha tirato fuori, no, da cilindro, se non ricordo male fece due con lui, no? Quindi... ricordo male?
In che partita, scusa?
Quello del derby, quello che dicevamo, doppietta di Giroud.
No, un gol Giroud e uno, mi pare, Leao, forse doppietta di Giroud. Lo verificheremo.
Vabbè,
verificheremo.
Comunque, insomma, poi trovi magari, ecco, il giocatore che trova...
Intanto salutiamo quelli che ci stanno ascoltando su Instagram, che sono tanti. C'è anche un... non me ne vogliono gli altri, ma saluto in particolare un nostro amico che è Michele Fafo, che è un nostro ex collega speaker della FU Radio Sverso, che conduceva un programma bellissimo sul basket. Michele, quando torni è sempre troppo tardi, quindi magari ti vengo a prendere. Scusa, fine.
No, è doveroso. Quindi, insomma, a 10 minuti alla fine ha pensato di poter difendere, forse anche un quarto d'ora alla fine ha pensato di poter difendere di più, entrando Bissek, spostando Pavard quinto di difesa. E invece si è fatto attaccare.
Ha peccato, quindi... in Europa di 5-3-2, modulo che proprio non funziona.
Dipende dall'interpretazione, perché dipende come utilizzi gli esterni, come i quinti, come li fai giocare.
Dopo il discorso, quindi... tecnico lo affrontiamo, perché in settimana c'è stata una dichiarazione. Settimana, forse,
perché dal
tecca.
5-3-2 al 3-5-2 è un attimo,
sì. Cioè, il 5-3-2 di memoria del Parma di Nevio Scala, ti ricordi? Che in realtà era una difesa 5 quella. Poi proprio in settimana è venuto, non questa settimana, forse nei giorni passati, io l'ho letto questa settimana qua, un intervento di Sabatini che dicevano, ormai ex DS credo della Salernitana, ormai sembra condannata alla Serie B, che ha dichiarato che nel calcio nessuno si sta inventando più niente al netto di quello che viene raccontato, e che in realtà l'ultimo ad avere innovato è Gasperini.
Dice, il carbonaro
è Gasperino, il carbonaro è Gasperini, che se uno va a ben guardare è l'unico in realtà che recentemente ha innovato. Dice, se voi guardate, giocano tutti con i braccetti e con i quinti che entrano in area, entrano sugli esterni alti a raccogliere il pallone, ed effettivamente il gioco è il gioco dell'Atalanta, che e dice è un tipo di gioco che stanno copiando tutti quanti, e in parte è vero, questo è fuori di ogni dubbio. Però Gasperini probabilmente ha un'immagine che non è molto vendibile, non è neanche
giusto,
simpaticissimo.
Neanche Sacchi lo era,
neanche Mourinho.
Neanche Mourinho, sì, Mourinho non, però, è, Mourinho non è innovato tecnicamente.
Però quelli sono due allenatori vincenti.
Mourinho, sì, però Mourinho è stato un innovatore non dal punto di vista calcistico, ma più manageriale, più a livello di relazione, più a livello di personaggio, di catalizzatore, di gestione delle emozioni, più che su discorsi tecnici. Poi Poi ha sempre allenato squadre di un certo livello. Gasperini no. Gasperini ha trasformato una squadra, passatemi il termine, media, non voglio dire mediocre.
Però anche col Genoa aveva fatto delle belle media, cose.
Sì, beh, esatto. Sì, beh, parliamo sempre di squadre non di primo rango, no? E facendo forse intuire.
All'Inter è arrivato anche in un momento particolare, non gli è stato dato neanche tanto tempo.
No, l'Inter,
poi c'era la squadra in ammutinamento lì.
Sì, l'Inter era forse nel peggior periodo dell'Inter, post Mourinho.
Però ti ricordi quell'anno lì la sua Inter girava benissimo fino a quando non ha giocato la partita contro la Juventus. Lì qualcosa è successo, ma a partita, se non sbaglio, che l'Inter aveva pareggiato 1-1, qualcosa del genere, non era stata neanche una partita persa. Da lì qualcosa ha smesso di funzionare e tutto ha cominciato ad andare male.
Vabbè. Gasperini ha bisogno. Gasperini insegna calcio, ed è difficile insegnare calcio ai grandi campioni. Devi trovare grandi campioni che siano anche grandi persone, però, che si mettono a disposizione di apprendere un modo nuovo di giocare. Bene. Non appoggiato sul proprio talento, ma disposto,
benissimo,
orientato.
Ma in Italia quali sono i grandi giocatori?
No, ok, parlavamo di cioè, 15 anni fa, okay, di 15 okay, anni fa, okay, dove okay, ancora okay, nel okay, campionato okay. di Serie A orbitavano
oggi,
campioni.
Se lo porti in una grande squadra, io immagino la Juventus, no, secondo me potrebbe far bene.
All'estero, cioè. All'estero potrebbe far benissimo, perché all'estero ci sono grandi allenatori che insegnano calcio e grandi giocatori che si applicano al calcio. In Italia i giocatori
disposti ad imparare, diciamo,
disposti
no?
ad imparare. Sì, sì, il professionista nella sua completezza non ha solo il talento, non ha solo la classe, ma anche la disponibilità ad imparare. C'è anche la sua applicazione. Sei professionista non solo perché sei bravo, ma sei professionista anche perché ti metti a disposizione, ti metti a servizio, quindi sei, capito cosa intendo dire, cioè sì, uno che si adopera per un certo progetto.
Certo.
Ed è per questo che fa la differenza.
Senti, torniamo alla partita dell'Inter. Dove l'ha persa alla fine questa partita? Oltre ai rigori, dove l'ha persa partita l'Inter?
Lì, quando stai in vantaggio 1-0, hai due risultati su 3.
Stai in vantaggio 1-0, ma il pareggio l'ha preso subito.
No, sì, ok.
Subito.
Sei in parità, quindi passi, quindi c'è il passaggio del turno, hai fatto l'errore di difenderti e quindi di farti attaccare.
Poi,
io avrei continuato ad attaccare, avrei continuato a giocare, anche perché la qualità dell'Inter non sta nei singoli, ma nel collettivo e nel gioco.
Sì,
se
sì.
la palla la tieni, la giochi e non puoi giocarla dentro la tua area di rigore come è stato fatto per la partita, perché poi ti impiombano, tu devi impostare il tuo gioco a tutto campo e tenere la squadra avversaria più alta possibile, non nella tua area. Purtroppo ha ripetuto la stessa cosa, ripetuto più di una volta, però gli è costata gara in due volte, perdendo un campionato già vinto e quel passaggio del turno che poi magari, premesso che il percorso dell'Inter, detta insomma, io dico da tifoso, ma anche da sportivo, è stato eccezionale in questi anni. Cioè il percorso di Inzaghi è evoluto tanto calcisticamente, l'Inter è bellissima da vedere, però ecco, non è uno squadrone
bellissima da vedere, bellissima da vedere. È una bella squadra da vedere, indubbiamente nel campionato italiano sicuramente. Secondo me invece, io la partita l'ho rivista, secondo me l'errore che ha fatto Gasperini l'errore che ha fatto Gasperini non allenare l'Inter e l'aver lasciato Inzaghi, scherzo. L'errore è stato quello di l'aver arretrato il gioco, aver trasformato la squadra dell'Inter che sta giocando, proponendo un grandissimo bel calcio, ed è la squadra che ha bisogno in qualche modo di proporre la sua idea di calcio, che è fatta di grandi verticalizzazioni, di uscite palla al piede, di tre passaggi e l'Inter va in porta, cosa che ha fatto anche l'altro giorno, però non ha dato continuità a questo suo modo di giocare, entrando un pochettino anche in difficoltà con la paura, e a quel punto che cosa è successo? Ha lasciato la partita in mano agli episodi, l'ha fatta diventare episodica, e negli episodi la partita la vinci ma la puoi anche perdere, perché detto chiaramente, se in quell'occasione che ha avuto Turam, no? Dove ha tirato alto, se non sbaglio, solo davanti al portiere. Un'altra occasione mi sembra Barella, solo davanti al portiere, che ha tirato uno straccio bagnato. Lì, con un po' più di cattiveria, se la palla ce l'avesse avuta Lautaro, per dire, la palla lì sarebbe andata dentro. Ma anche un Arnautovic, ti dico anche questo.
Ma insomma, in Serie A l'Inter è capace di arrivare a quelle situazioni 10-15 volte a partita, no? In una partita d'Europa ci arrivi due volte, tre volte.
Però ci è arrivata due volte perché ha scelto di arrivarci, cioè, è quello che dicevi te.
Perché l'Inter è capace, l'Inter sa fare quello.
A quel punto la partita è diventata una partita di episodi. Poi va anche detto, mettici che dall'altra parte trovi una squadra riempita a centrocampo di giocatori, cioè, prendi Koke, che è un vecchio volpone, cioè giocatore che ormai ha gli anni, però sono...
Certe partite,
sono vent'anni che è lì,
partite che si ancora, come finali, cioè, sono tutte finali, quindi uno bisogna saperle interpretare, ti... sicuramente l'esperienza dei giocatori atletico hanno fatto la differenza.
È uno che ti mette ancora la palla sotto braccio, cioè nel senso che insegna calcio. In tutto questo, la partita, dopo che ha ricalcato il risultato dell'andata, dopo ti voglio fare una domanda a proposito, quindi 2-1, no scusami, non il ricalcato, sì, sì, ma la somma, sì, sì, dei gol ha pareggiato il conto, è andata a finire ai supplementari e poi ai calci di rigore, e lì è successo quello che è successo, lo analizziamo dopo. A proposito del risultato che è andato in un sommario pareggio, se fosse stato con il vecchio sistema del gol doppio fuori casa, l'Inter si sarebbe qualificata. Secondo te è giusto aver tolto quella regola, aver trasformato, fatto la somma algebrica puntuale dei gol fatti casa, fuori casa, eccetera, oppure era meglio il sistema che c'era prima?
No, giusto così.
A me piace, io sono sempre uno stato, sì, del no, calcio, quindi a me piaceva più il sistema di prima.
No, va bene, no, va bene, non, e non cambia niente, nel senso che a maggior ragione, cioè tu ti devi adattare alla nuova regola, quindi non puoi gestire la partita perché...
No. Ciao Walter!
Che è il mitico Walter?
Il mitico Walter, Walter grande Ladini, Walter, grande, grandissimo. A proposito, Walter si è qua, ha sentito subito.
Inter, sarebbe interessante sapere l'opinione.
Ma guarda,
di Walter,
che qui c'è, cioè, di interisti ne vedo collegati già diversi. Quindi chiunque abbia qualcosa da dire, la dica senza problemi. E noi non la leggeremo.
No, 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 scherzo,
se volete intervenire, assolutamente siete i benvenuti.
Assolutamente. No, quindi io assolutamente favorevole a questo cambiamento, come a tutti i cambiamenti. E sono gli allenatori e le squadre che si devono adattare al cambio delle regole, quindi assolutamente.
Tu parlavi e il mio cervello mi chiedeva quanti pezzi musicali abbiamo questa sera.
Ma ne abbiamo 4 o 5.
5.
Allora, 5, tutti grandi chitarristi.
Beh, se lo dici tu, io, cioè,
beh, mi fido. Giudicate
se
voi.
Se lo dici tu, io mi fido. Allora,
siamo partiti con il maestro,
c'era il concorso,
Chuck Berry.
Va bene, direi. Per quelli come al solito che ci ascoltano su Radio Fab, adesso c'è il pezzo musicale. Per quelli collegati con noi via Facebook dal secondo piano e il primo piano su Instagram, non c'è nessun pezzo musicale, potete accendere Radio Fab, ascoltarvelo, e intanto potete rimanere qui con noi o andarvi a fumare, no non è vero, andate a bere,
ma nemmeno
a bere un bicchiere di acqua e grappa,
come se
acqua e grappa, un
pancatello,
esattamente.
A proposito, torniamo a Rocco
Bellissimo. Ancora, basta.
No, ormai è...
Guarda, ragazzi, guardate la serie, è veramente carina, guarda, veramente, veramente.
Si parla di calcio.
È una serie che spacca, sfonda. Bene. Com'è facile, poi così poco.
Sì, insomma, becero, umorismo becero.
A tra poco, a tra poco.
A tra poco.
Senti, nel frattempo discorso. Allora, bentornati in diretta per quelli che ci ascoltano su www.radiofab.it, mentre gli altri si sono sorbiti le nostre elucubrazioni. Stavamo ricordando il Mondiale 94, eravamo arrivati un po' al discorso del rigore tirato da Lautaro, cioè l'Inter ha perso i rigori e quello che il rigore che è rimasto un pochettino più impresso è quello di Lautaro. Girano anche su internet meme, quintali di meme di palloni sul terrazzo, ne abbiamo uno qui di pallone, all'inizio volevamo prendere, io guarda Gabriel, ho preso il pallone del, abbiamo evitato grazie a Dio, e perché sono cose che capitano, insomma, di sbagliare un rigore importante, e abbiamo ricordato il più importante da per chi segue la nazionale italiana di calcio, diciamo di uno dei giocatori più forti della nostra storia, che è Roberto Baggio,
tra i più rappresentativi,
sicuramente. Ricordavamo di Elio, insomma, che ci ha fatto una canzone sostanzialmente,
la sigla di Mai Dire Gol, una delle vecchie sigle di Mai Dire Gol,
una delle vecchie sigle, e dicevamo proprio di questo rigore, tra l'altro rigore di Lautaro, che molte delle immagini hanno mostrato nel momento in cui ha calciato la palla, quando ha appoggiato il piede sinistro sul terreno di gioco, cioè il piede sinistro l'ha calciato col destro, si è sollevato il manto, ha fatto tipo cunetta e lui la palla l'ha sparata in curva, cioè la palla è passata due spanne sopra l'incrocio dei pali. Adesso la domanda è questa:
sì,
cioè è un rigore sbagliato a causa di quell'intoppo o è un rigore sbagliato? Cioè,
allora,
te rigori quanti ne dicevamo, te di rigori ne hai tirati una ventina,
sì,
che in 20 anni di carriera calcistica non sono neanche tantissimi.
No, ma non capitano tutte le domeniche i rigori.
No, per carità, assolutamente. No.
Sì.
Rapporto segnati sbagliati?
65% segnati.
Se è signore, è già va bene.
Sì, non era infallibile. Non era infallibile.
La non infallibilità ci può stare. Ecco, quando sbagliavi, cioè nel momento in cui sbagli il rigore, no? L'attaccante come si sente? Soprattutto se poi la squadra, tipo come in questo
mangiare
caso,
5 tonnellate di merda, pesante da digerire.
Esatto, soprattutto se la squadra, poi come succede in questo caso, esce. Però sì, ricordo anche che quando la Juventus giocò la finale Champions League contro il Milan, racconta Lippi che era stato difficile trovare 5 rigoristi, cioè, a un certo punto tirare il rigore la palla pesa, la porta diventa piccola.
Sì, è dura. Ci vuole personalità per tirare il rigore, ci vuole una dose di coraggio e incoscienza.
Vabbè, ho capito, cioè, usa parole tue, dillo a parole tue, no?
Più o meno, dai, cioè,
no, a parole di Gregori,
no, vabbè, no. Non mi sostituirei mai al maestro,
no. Assolutamente no, certo.
No, presentarsi su, non devi pensare, perché se pensi è finita, quindi vai lì tosto, non devi far prendere dell'emozione, punti un angolo e tiri. Se ti metti a guardare il portiere, dove si butta, non si butta,
bella. Adesso facciamo partire un mini sondaggio. Allora, dovete fare la squadra dei vostri sogni, anzi immaginatevi questa scena.
Eccola.
Dopo. Allora, state facendo la squadra dei vostri sogni.
Il fantacalcio.
No, lascia perdere il fantacalcio. Stai giocando una finale. Arriva il momento in cui ti danno un rigore, è il 92esimo.
A chi lo fai battere?
È il 92esimo, puoi scegliere un solo giocatore da convocare tra quelli del passato, del presente, quelli che volete, per fargli tirare il calcio di rigore. È eliminato da questo concorso Andy Breme, che ricordiamo con affetto, lo ricordo da milanista, ricordo Andy Breme, al quale hanno fatto tirare un rigore in una finale di un mondiale contro l'Argentina.
L'ha semplicemente tirato con l'altro piede lui.
L'ha tirato con l'altro piede, cioè incredibile, una roba incredibile. Ecco, tolto Andy Breme, troppo facile, lo dico io, a chi lo faresti tirare il rigore? E voi chi lo fareste tirare? Chi ha voglia di scriverlo, chi di scriverlo può anche dirlo, può anche scriverlo. Te? Il tempo sta scadendo. L'arbitro
lo farei tirare a Roberto Baggio.
Addirittura lo farebbe tirare a Roberto Baggio. E questo è il momento in cui coinvolgerei anche il nostro regista, che non vedete, ma può, perché sta scuotendo la testa. Probabilmente ha pensato un suo compagno di scuola. Lo farei tirare a Luigi. A Luigi Cerbiatti.
Chi?
Io lo farei tirare, sai chi?
Dimmi.
Io lo farei tirare a Lothar Matthäus tutta la vita. Il famoso la tocco piano. Matteo era uno,
bordata,
che non, era uno che per non sbagliarsi tirava un missile a croce di pali. Lì potevi essere anche veramente Batman.
E anche lui sbagliava
pochissimi, sì. Quanti avrà sbagliati, cioè Matteo di rigore ha sbagliati pochi, cioè io dovendo scegliere prendo lui, pochi compromessi.
Andiamo a vedere Google cosa dice.
Ma io, se vuoi vedere Google che cosa dice, io una googolata chiaramente prima di fare questa domanda l'ho fatta.
Ah, ecco.
No, non nella scelta, la scelta l'ho fatta senza googolare niente. Io quello che la scelta che ho fatto è stata questa. Quello che ho visto è stato questo. Ho trovato un dato interessante su un giocatore che è riuscito a sbagliare 3 rigori nella stessa partita, che è Martin Palermo, ai tempi in cui giocava con il Boca, ma più che altro giocava, era una partita dell'Argentina nella nazionale contro la Colombia, sbagliò 3 rigori nella stessa partita e fine partita dichiarò: se ci avessero dato il quarto avrei tirato anche quello. Tutti a corrergli dietro e faccio la scena. Oh, Martin Palermo, che era un grande attaccante, anzi un attaccante, era un rapace,
giocatore simbolo poi del Boca, quindi, assolutamente in Italia, nel mondo, in Europa non tanto.
Beh, ma l'ho fatto.
Infatti 67 rigori segnati su 9 sbagliati. 9 sbagliati. Dai,
percentuale mostruosa.
Cioè quanti rigori in totale?
E 76. Su 76 rigori ne ha sbagliati 9 e ne ha segnati 67, scusa.
Uno ogni 9.
Cioè, percentuale quasi del
Roberto Baggio? Vai, capo, ormai sei l'uomo Abacus, secondo i sondaggi dell'Abacus, abbiamo qua attenzione, Roberto Baggio,
intanto che lui cerca, ma dico Matteus perché mi ricordo i rigori di Matteus che tirava questi missili.
Non c'è una statistica su Roberto Baggio e i rigori, no?
Devo trovarla.
Non lo so, ho letto sicuramente che tra i calciatori moderni uno dei più infallibili, se non infallibile, nel campionato italiano c'è Çalhanoğlu, che non ha sbagliato neanche un rigore. Cioè, devo dire che è un giocatore che è cresciuto tantissimo, cioè a livello esponenziale, e
alto merito di Inzaghi,
rosico tantissimo, perché io invece, come ho già detto più volte, quando vestiva la nostra maglia, a volte visto dal vivo spesso a San Siro, qua c'è praticamente tutte le domeniche il Milan giocava in casa, c'erano delle volte che mi domandavo se lui si allenasse con il resto della squadra durante la settimana, perché cioè proprio non si capivano, faceva delle cose strane e poi c'aveva delle lunghe pause, momenti in cui si addormentava. Inzaghi sicuramente gli l'ha cambiato di ruolo, l'ha messo a fare quello che faceva Brozovic l'anno scorso, sì, e lì mette i tempi della squadra, la fa salire e caccia giocando benissimo.
Sì, capisco che non, per un non tifoso, guardare in maniera attenta la partita di un'altra squadra non è complicato, però se tu guardassi bene la partita dell'Inter ti accorgeresti come in fase di costruzione, in fase di impostazione, lui venga a fare il play basso, cioè giocare in mezzo alla difesa, lui che inizia la costruzione del gioco, quindi si abbassa tantissimo, gioca praticamente a tutto campo, è un giocatore importantissimo per l'Inter. Quando non c'è lui, l'Inter è in grossa difficoltà.
Sempre che non succede che poi è diventato così importante non se lo accatta a qualcun altro.
Vabbè, l'Inter se fai una plusvalenza va bene.
Da sto punto di vista qua,
perché almeno è sopravvive.
Plusvalenza piena, perché l'Inter l'ha preso a zero, gli paga soltanto l'ingaggio, che comunque è un ingaggio importante. Va detto che è un giocatore che già in passato ha dimostrato che non è che ci metta così tanto a cambiare compagine, diciamo che è un professionista. Adesso, vabbè, detto chiaramente, al giorno d'oggi parlare di giocatori,
ti chiama Real Madrid o ti chiama Manchester City, stai zitto e vai.
Non è questione di Real Madrid, sì, è questione di Rocco.
Ma non lo so, dai. sì sicuramente incide.
Allora, rigori segnati 101, rigori sbagliati 18.
102. No. 18.
Anche lì
un po' di più.
Anche qui percentuali importanti, povero Roberto ha sbagliato il rigore, che poi
Roberto, i fratelli Maggio
giocano bene,
giocano bene i polacchi.
così a sorpresa i polacchi. Vabbè, comunque Roby Baggio, che più di una volta, no, ha dichiarato che quel rigore c'è stato male, e giustamente, come dicevi te, ma ne avevamo
anche
parlato
perché non gliel'hanno fatto pesare, eh?
No,
gliel'hanno mandata liscia.
No,
tranquillo.
Allora,
hanno
fatto addirittura una pubblicità, di una, mi pare di una compagnia telefonica, dove il rigore prendeva la traversa e entrava dentro e tutti esultavano. Cioè, proprio secondo me è peggio perché oltretutto, come dicevi giustamente tu prima, è un rigore che non è stato decisivo, è rimasto impresso, ma l'Italia aveva già sbagliato due rigori, uno con Baresi, che piangeva come un disperato, e l'altro con Massaro, e Taffarelle, che era il portiere del Parma, Taffareu. È diventato eroe e campione del mondo. Loro,
Brasile però, più insomma, brutto, abbiamo perso il Brasile più brutto.
Beh, insomma, dai, era brutto, bruttissimo. No, era più brutto quello dei mondiali del 90, che uscì contro l'Argentina.
Però non ha vinto.
Altro, quello del mondiale 90 è stato l'ultimo Brasile che giocava con Careca. E a proposito di Careca, quando faremo la pausa, poi tu ci ricorderai tutti un aneddoto bellissimo.
Oh, è arrivato.
No. Innanzitutto, vieni più qua, che se no mi esci dallo schermo e sembra che faccio la puntata con un fantasma, no? Un fantasma del fantasma formaggino. Bene, quindi abbiamo esaurito un pochettino. Non cambiare ciò che funziona. Troppo,
non si vede il
compito di Marco. No, io non giocherei tanto perché è tutto molto precario. Per favore. Allora, dicevamo, quindi abbiamo
ma fai un contratto regolare.
E dai.
È precario.
Stai, non giocare, per favore, grazie. Ecco.
È giocattolo nuovo.
Torna lì sotto. E quindi dicevo, vai a giocare.
Ah, perché c'hai
precario.
Cingalese.
Dicevamo, esaurito un pochettino l'argomento FC internazionale e i rigori è sbagliato, e questo il sorteggio dopo aumenta un po' il rammarico, no? Perché il successivo sorteggio ha abbinato l'Atletico Madrid al Borussia Dortmund, che sembra tutto fuorché una squadra irresistibile. Oh, va detto,
ma cosa cambia?
Che, va detto che,
scusa, non era il 94 quando arrivo...
94.
Che era questo sito delle statistiche un po' sballato. Non risulta il rigore sbagliato.
Tranquillo, solo su Transfer Market. Cioè...
Non risulta il rigore sbagliato di Baggio ai mondiali.
Ma non so perché non risulta, forse perché non erano i tempi regolamentari.
Forse sì,
ma forse in considerazione quello.
Dicevamo, a proposito di mi sono perso. Dicevamo a proposito dei rigori dell'Inter, che è stata eliminata. Il rammarico presse perché l'Atletico Madrid è stato sorteggiato ed abbinato con il Borussia Dortmund, che non è una squadra irresistibile. Ricordiamo una cosa, detto per inciso: l'Europa League, non perché ci sia il Milan, ma in questo momento.
In questo momento.
Esprime due delle compagini che nei campionati europei sono prime in classifica e giocando anche un signor calcio, che sono il Bayer Leverkusen in Germania e di Xavi Alonso, se non sbaglio, allenato a Xavi Alonso, che sta facendo un campionato strepitoso, e il Liverpool, che è una macchina da gol, che sta facendo anche lei un campionato strepitoso.
Ma voi è capitata la Roma? Qual è il problema?
Ecco, dopo ne parleremo. Purtroppo c'è capitata la Roma, ma c'è capitata una signora Roma.
Parababa.
Perché è una Roma che sta andando a mille.
Sì. È una nuova linfa, quella della cura dei rossi.
Ma
vediamo, valori sono quelli. Comunque, adesso.
Questo è un tema importante. L'allenatore, secondo te, lì che ha fatto?
Ha messo la gente a posto. Ha posto loro.
In che senso?
Nel senso che in un marasma che c'era ormai con Mourinho, che si erano creati fazioni, è arrivato lui e ha sistemato. La prima cosa che ha fatto è tolto i pro Mourinho fuori, non giocano. Ha giocato chi? I romani e i romanisti. E poi ha messo a posto le cose, poi i risultati gli ha dato fortuna, quindi credibilità. Quindi poi dopo si è portato dentro.
Quindi secondo te quello che un pochettino ha fatto
sistemato lo spogliatoio?
Cioè non è che è intervenuto a livello di schemi, è intervenuto sulla testa dei giocatori.
Allora, leggo che sono cambiati radicalmente gli allenamenti, molto più intensi, molto più allenanti. Quindi poi
però
il giocatore.
Perché Mourinho dal punto di vista fisico, il giocatore è sempre spremuto.
Però dicono i giocatori che evidentemente non erano pro Mourinho, perché per parlare così. Dicono che quando ce l'erano con Mourinho era tutto allenamento leggero e con palla, invece De Rossi fa un lavoro integrato, quindi sia parte atletica che parte tecnica, e per più di 2 ore, quindi ha anche allungato le sedute di allenamento. Poi ha portato entusiasmo, è un carismatico, è un romano, romanista. Eppure... questo conta tanto a Roma. Sì, per l'ambiente, sì, perché è tutto più protetto, tutto più ovattato, è tutto più decore.
Bello, decore, mi piace.
E quindi, beh, De Rossi è così.
Lo è
come persona, lo è come giocatore.
Però non c'è poi il rischio che un modo di essere come quello funzioni soltanto in quell'ambiente lì?
Può darsi. Sicuramente perché... abbiamo... Allora, il rischio era anche il contrario. Il rischio era che... il modo di essere di De Rossi, quindi decore, potesse non essere sufficiente. Ma evidentemente non c'è solo quell'aspetto lì, c'è anche la sostanza dal punto di vista tecnico.
Dai, c'è anche il fatto che molti dei giocatori volevano dimostrare di non essere così scarsi o scadenti come sembravano a un certo punto.
Le motivazioni,
c'è una squadra che ha rialzato la testa proprio.
Le motivazioni sono tutto, ci vuole anche persone che te le rinnovino, ok? Quindi certo. Un allenatore che arriva, nel cambiamento c'è sempre questa fase. Quando arriva un nuovo allenatore succede sempre qualcosa di nuovo. L'allenatore non può continuare con la stessa cosa che succedeva prima, no? Non sarebbe lui il nuovo allenatore, no? Quindi il cambiamento lo porta sicuro. Però è un rischio, no?
A proposito di allenatore, vedo collegato un altro nostro amico che è Francesco Ruggeri, che salutiamo.
E che allenatore, è un allenatore primo in classifica, ragazzi.
Infatti,
dopo parleremo, parleremo
terzo
anche
blocco,
del calcio,
terzo tempo,
del calcio locale. Dedicato. Quindi già anticipiamo i nostri complimenti l'egregio lavoro che sta facendo. Gli auguriamo il meglio.
Esattamente. Va bene, allora, anzi, facciamo questa cosa qua. Che ora abbiamo fatto? Sono le 21:49, siamo ormai quasi vicini all'ultimo blocco. Io direi di fare questa cosa: mandiamo un altro pezzo musicale, facciamo pausa, la nostra pausa.
E pausiamoci.
Quando torniamo, affrontiamo l'ultimo tema che ci aveva un attimino stuzzicato relativo al calcio, Serie A, che è relativo alla Juventus e quello che è successo con Allegri. E poi, quando chiudiamo, parlando di...
Quanto ci piace parlare delle disgrazie di quell'altro e noi, eh? Che grande!
Potrei parlare del passaggio del turno del Milan in Europa League, invece vedi, parliamo di altro.
No, parliamo delle disgrazie altrui.
Bene. Cape, manda il pezzo musicale
quando vuoi, però quando
ti senti pronto a fare questo passo.
Quando smetti di parlare
mai, cioè, okay. Noi ce la possiamo, non ce la possiamo.
Noi ci tacciamo. Vada Cape,
vada.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Mm-hmm.
can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Eccoci qua di nuovo in diretta radio sulle frequenze di www.radiofab.it. Abbiamo continuato invece la nostra diretta su Facebook e su Instagram, dove non facciamo pause da bravi staccanovisti del microfono. Stavamo affrontando un tema che mi riguarda da vicino, perché riguarda una mia carissima amica che mi ha raccontato un po' una storia relativa proprio allo sport giovanile. Un po' ci siamo riallacciati la prima puntata. Comunque Gabri, grazie dei consigli che mi hai dato. Io riferirò, perché è importante questo discorso.
I genitori fanno poco da soli se non c'è una chiarezza,
esatto,
anche da parte della società, della conduzione tecnica.
Bene, allora, dicevamo, uno degli argomenti che abbiamo lasciato, ecco, per l'ultimo blocco, finiamo con il calcio con la Serie A, è stato quello che è successo alla Juventus con Allegri, che in conferenza stampa, come si dice, ha scappocciato, ha sbottato e si è arrabbiato con un giornalista, dicendo: guarda, è inutile che insisti, mi insegni a fare il mio lavoro, perché l'allenatore sono io e non sei tu giornalista che mi insegni come si fa il mio lavoro. Allora, da una parte è vero, quello che lui ha detto, no? Da una parte forse io ho estrapolato male il senso del discorso, però perché un giornalista non deve fare le giuste domande? Io mi ricordo che l'anno scorso Franco Ordine fece una serie di domande a Pioli che rispondeva certo, innervosito, ma tutte le osservazioni che stava facendo quella volta Franco Ordine, al battesimo era Francesco Ordine, erano tutte giuste, corrette, ed erano problemi che il Milan si è trascinato anche quest'anno, compreso il famoso 5-0-5, che è il modulo con cui gioca la squadra rossonera, che adesso è diventato di gergo comune, ma ti garantisco, credimi, che è nata tra i tifosi sulle pagine del Foot Twitter, ora X, dove i tifosi in massa hanno cominciato a parlare del 5-0-5, prima del 5-5-5. Poi del 5-0-5, che è come gioca il Milan, che non fa nessun filtro col centrocampo, tutti avanti, 5 davanti, 5 dietro, e va bene. Allegri lì ha perso le staffe e ha risposto male, ma tutto sommato allenando una squadra che, tolto qualcuno lì davanti, non è che abbia sti fenomeni in campo. Oddio, Bremer è il signor difensore, Chiesa, Vlahovic.
Vlahovic altrimenti mi sembra che un po' nervoso. No, si fa un po'...
è un po' a difficoltà,
perché finisce con Itch, quindi come tutti i calciatori, diciamo, transbalcanici, sono un po' calienti, no? Sono un po' facile da accendersi, hanno un temperamento caldo, però insomma quello è un aspetto in cui deve migliorare. Ma non so, Allegri è chiaramente che soffre un po' questa situazione, evidente, no? È sempre meno tranquillo e meno calmo. Io ricordo quando impartiva lezioni in sala stampa, perché comodo e facile dai campionati vinti, era sì, insomma, poi no, tutti intendi di più, insomma, adesso lo sento. Di otto muso, no?
Tra sì. I più bei meme che girano sono quelli con quel no. Quando tuo fratello ti chiede di giocare con la pelle, no, bellissimo, capolavoro quello.
E adesso invece è un pochino più nervoso, insomma, poi anche con il siparetto con Adani, no, in passato
con Adani, con Sacchi,
sì, perché lui, insomma, dopo metà, lui è toscano, poi toscano di Livorno, lui quindi
è un livornese, lui però ha questo concetto che chiaramente è proprio il nemico naturale, no, della visione del calcio di giornalisti come di analisti, no? come Adani ti dice che il ruolo dell'allenatore è importante sotto ogni punto di vista. Allegri te ne fa un discorso diverso, perché dice: alla fine, se tu giochi con quelli bravi vai avanti, se tu giochi con gente non brava non vai avanti. Ti dice che la differenza non sta tanto nel ruolo dell'allenatore, ma nel fatto dell'avere calciatori forti oppure no. E comunque adesso è tornato il refrain nei tifosi juventini di Allegri out. Però fino a due domeniche fa, fino a che non si allontana, la Juve non si era allontanata dal secondo posto e comunque non avesse perso tutto quel terreno nei confronti dell'Inter, frutto delle ultime due o tre giornate, comunque ha tenuto la Juventus al secondo posto, e fino a un mesetto fa comunque era una squadra ancora agganciata al treno scudetto.
Sì, sì.
Dopo certo, quando poi le cose vanno male diventi subito il capro espiatorio, c'erano tutti con te. Però
sì, insomma,
erano partite che vinceva al 93esimo.
Il mondo Juve, quando si vince, no, tutti bravi, tutti belli, poi quando si perde la colpa è sempre...
vale un po' per tutti, anche sì, Simone Inzaghi.
Insomma, allora, sì,
Simone
Inzaghi
l'anno scorso,
sì,
mi ricordo, la gente l'avrebbe...
Sì, è vero, fustigato. È vero, questo in parte è vero, succede un po' in maniera diffusa, però il tifoso juventino è molto critico con la propria squadra quando, cioè, non perdona quando la squadra non è protagonista, no? Poi tanto anche da trovare scuse verso, come se la colpa dipendesse da qualcun altro al di fuori e non all'interno della propria squadra. Ritornando a Allegri, lui effettivamente non ha una squadra di primo rango, e comunque bello brutta era lì fino a poco tempo fa. Poi l'Inter ha trovato una strada piuttosto facile, adesso ha pareggiato ieri con il Napoli, una partita che se no avrebbe prolungato nuovamente la striscia. Insomma, il campionato dà sempre dimostrazioni di forza, è quello più che altro, al di là dei risultati, la Juve i punti che fa non li fa mai questo un po' che contesti, credo che soffra un po' il tifoso juventino. Che è padrone in campo, no? Sempre
la Juve è sempre sparagnina, non è che hai visto la squadra dominare in contesto. Io della Juventus Juventus di Allegri mi ricordo indubbiamente squadre. La Juventus di con Tevez in campo nel quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, una squadra veramente notevole, notevolissima.
Beh, di forza, no? Una squadra che comunque
clamorosa, diede la lezione di calcio. Quindi. Salvo poi il turno dopo in semifinale contro il Monaco passare così in maniera molto risicata contro una squadra molto meno forte. Poi, sai, dopo nelle partite di Europa sono serate, ci vuole anche fortuna. Il Milan 2007 ha vinto una Champions con una squadra che era strafinita. E ne ha persa una a Istanbul con una squadra che sembrava che la dovesse vincere, se riprendi l'11 a partire dalla difesa Maldini, Stam, Nesta, cioè Cafu, come fai a perdere una partita in quel modo? Eppure è successo, quindi sai.
Sì, è stata una cosa molto la Juve particolare,
è sempre mano Allegri. Sta comunque facendo un'ottima performance, non è che c'ha sto 11 che dici adesso domina ovunque, è una squadra che si sta costruendo, sicuramente qualcosa cambierà, insomma.
Però se guardi un po' il recente passato della Juve, no? Prima di questo secondo Allegri, no? C'è stato Sarri
che comunque ha vinto lo scudetto,
che ha vinto esprimendo un calcio comunque diverso da quello di Allegri, no?
Non gli hanno dato comunque modo di esprimere il suo calcio. Lì c'erano ancora i vecchi senatori che non lo sopportavano.
Non è un altro mostro di simpatia.
Poi c'è stata la polemica con Moggi, no? Che Moggi ha dichiarato, no? Dice: fortunatamente l'hanno mandato dopo un anno, sennò la Juventus con Sarri sarebbe finita in Serie B. E Sarri che ha risposto: con Moggi la Juventus in Serie B ci è finita davvero. Insomma,
Moggi comincia anche a averci un'età.
E Sarri è un altro toscanaccio. Non
e Sarri, cioè, tanto la lingua in bocca non la tiene.
Poi adesso che deve fumare di meno, anche nervoso. Si nervosisce facile. Diciamo che sì. Fortunatamente non ha aggiunto bestemmia la cosa, ed è stato strano, ecco, è stato stranissimo. Quindi vabbè, la Juventus arriverà in qualche maniera, io sono sicuro. Intanto come deve, si qualificherà per la Champions League
Si è qualificata per il mondiale, insomma non è banale, insomma, tanto
il Napoli è rimasto
più per demeriti altrui che per meriti propri, però il merito comunque di esserci. Questo va riconosciuto. Se dicevamo che non ha una squadra top, allora è anche un buon risultato questo, insomma.
Vedremo quello che succederà. L'importante quest'anno è che finisca come finisca, è che l'Inter vinca lo scudetto o prima o dopo il derby, non il giorno del derby.
il rischio è alto.
Faremo una puntata completamente dedicata alle bocce. È uno sport a caso.
Immagino già cosa proporrai.
Noi quest'anno poi abbiamo grandi progetti a proposito di sport che
di
non
bocce.
Siano, di sport che non siano.
E ritorniamo al discorso iniziale.
Di sport che non siano il calcio. Dai, okay. Allora, arriviamo all'ultimo tema, che è il calcio nostrano, il calcio locale. Perché questo è un momento d'oro, con le nostre compagini, quelle qui dei dintorni, che sono insomma tutte nei primissimi posti.
Ma insomma, non so se il momento è d'oro, sicuramente il momento è favorevole, perché le squadre cittadine e delle zone limitrofe, comunque del calcio in qualche modo locale, sono in cima, sono nella parte alta delle classifiche,
nonostante la tua presenza, nonostante tu sia lì in mezzo, insomma, a ravanare tra una squadra. No, scherzo.
Io posso altro che sostenere e tifare per tutte le squadre locali, finché il calcio va bene io non posso che essere contento, assolutamente. Va bene la squadra della nostra città, quindi
Fabriano Cerreto,
che è primo, sta allungato anche domenica, vincendo una partita all'ultimo secondo. Sarebbe stata interessante farcela raccontare da Francesco, magari ci sarà modo, ma con lui ci siamo sentiti, lasciamola in sospesa la puntata. Dai, con Francesco bene. Magari la facciamo al momento più opportuno.
Ok.
E quindi Fabriano, che sta dimostrando consistenza, un campionato molto, molto equilibrato, senza strappi, però Fabriano puntualmente sta lì, rosica punti sulle inseguitrici, va avanti, molto attento e cinico, mi è capitato di vederla anche un paio di volte quest'anno. Insomma, la squadra c'è, ha degli elementi importanti Bali. Davanti, sì, Pardo tra tutti, un grandissimo giocatore, sì. Sa, chiaramente anche Zicchery, che è un attaccante che c'è e si fa sentire, ma c'è anche interessante, potrebbe anche essere un'idea invitarlo qua in trasmissione, c'è un giovane interessante che sta giocando con continuità, che è Carmenati,
sì, come no, certo.
Che è Carnevali, scusami,
Carnevali.
Carmenati non gioca con continuità, me ne voglio Francesco dell'Apsus, quindi vediamo che anche la cantera quindi in qualche modo sta funzionando, quindi bene, insomma, vince quando sei in testa e si gioca a vincere,
aiuta a vincere,
sicuramente c'è entusiasmo, sicuramente mister Francesco, che sulla carta, ma anche sul campo, credo, coadiuva con mister Tiranti, ha contribuito e contribuisce a questo,
bene,
a questo,
bene, bene,
a questo
bene.
Percorso.
Bene, poi c'è anche
dall'altra parte, diciamo, delle serre, cioè diciamo la rivale, ma insomma la squadra confinante, quindi insomma si sta pronosticando un derby, se tutto va bene per entrambe, l'anno prossimo in eccellenza con il Matelica, quindi anche il Matelica è primo, Matelica un pochino più avanti, nel senso che sta aspettando la matematica, credo che se vincano domenica è fatta la matematica.
Un centravanti, Iori,
sì,
che
sì,
17
sì,
gol.
Sì, sì, sicuramente nel girone la squadra più
Iori, Iachetta, soprattutto
sì,
di Fabriano,
sì, anche Luca, al sì, quale sì,
Luca,
Scottini, insomma,
Luca che al quale rinnoviamo un invito, ci abbiamo già parlato, cioè, se ci ascolta, insomma, ci piacerebbe averlo qua.
Sicuramente sarebbe una bella
chiacchierata. Luca, facendo una puntata con i tuoi compagni di squadra del Matelica e non convocando parenti.
Ecco, questo
promesso.
No, per i parenti, promesso. Puntata a parte, direi.
Sì, con il parente da solo, perché
ma non solo, non c'è solo queste, diciamo, queste due squadre.
Vabbè,
sono che a livello locale sono quelle che a livello più alto. Qui c'è anche un, chiamiamolo, sottobosco di buon livello. Innanzitutto in prima categoria c'è il Sassoferrato, che è primo anche il Sassoferrato è primo in classifica, e quindi c'è buona probabilità anche lì che a Sassoferrato si giochi il campionato di promozione l'anno prossimo, che per una realtà è la categoria che più si dice, la realtà di Sassoferrato, poi ben venga facesse l'eccellenza, e perché no la Serie D, però dopo ci vogliono risorse e strutture diverse, però bisogna sempre puntare in alto, no?
Okay.
E comunque bene anche lì Sassoferrato, c'è un po' di Fabriano, perché il vice allenatore è un ragazzo di Fabriano, è Giacomo Bellucci, che
come
è un ragazzo che anche lui si è formato nel Fabriano Cerreto come allenatore, un ex calciatore del settore giovanile del Fabriano, e ha giocato forse credo anche in prima squadra, e ora è là, match analyst tra l'altro, che ha fatto il corso a Coverciano, superato brillantemente, quindi ragazzo,
sono persone preparate comunque.
Come no, lui preparatissimo, okay. veramente in gamba, una satanata di calcio, ma è molto schivo, non so se accetterebbe, però la proposta si può fare.
Ah certo, dai.
Poi ci sono i nostri amici dell'Arginiano, Marco, che sono in seconda categoria, molti di loro si stanno grattando le peggiori parti del corpo.
Allora,
però ok, anche lì è un campionato.
Ma lui, io non c'entro niente.
È un campionato combattutissimo dove prima è l'Ostra Calcio,
okay,
che ha fatto la fusione col Misa di Sinigaglia, quindi c'è una, diciamo, un insieme di due società. Okay. Stanno lavorando bene e sono primi, lavorano bene anche col settore giovanile, e sono primi, per lungo tempo è stato primo l'Arginiano, poi dopo qualche punto l'hanno perso, però domenica hanno rivinto, insomma riescono ancora a dare dimostrazioni di forza, quindi c'è anche lì il nostro cuore è un po' bianco-celeste,
assolutamente,
no?
Sì, quindi... poi ho incontrato una nostra vecchia conoscenza, poi dopo ti dico chi, il ragazzo,
sì.
Insomma, l'ho visto giustamente entusiasta.
Beh, quindi... vabbè, innanzitutto, intanto l'entusiasmo è un motore, quindi sempre, quindi va bene, conosciamo l'ambiente, che merita il massimo, perché veramente un ambiente umile, fatto di gente che lo fa con passione e tra amicizia tra loro.
Sai cosa? L'Argignano, io devo dire questa cosa qua. Allora, ultimamente seguo un podcast che si chiama Decore, no? Fatto da due ragazzi, insomma, romani, conosciuti sui social. E quel decore a me piace molto, no? Perché le persone decore ci piacciono, perché rendono il tutto molto più alla mano, rendono tutto molto più amichevole, familiare, no? Non se la tirano, come dico io, le persone decore. Ecco, Argignano è una società fatta di ragazzi decore, sì. Me ne vengono in mente 20, cioè sì, non scherzo, sì, no. I ragazzi veramente decore, con i quali tu passeresti tranquillamente una serata a cena,
no, ma noi...
e sarebbe divertente, e quindi non posso, cioè è impossibile non simpatizzare per loro. Ma fossero stati anche, che ne so, una squadra di Sesto Fiorentino, avrei provato le stesse sensazioni nei confronti di questi ragazzi, perché sono tutti amici, quindi oltre che tra di loro anche nei confronti degli altri, e questa cosa si vede e si sente, quindi tanto di cappello.
Militano nel campionato di seconda categoria. Nel campionato di prima categoria, l'altro giorno, il giorno maceretese, ci siamo scordati le Sanatoglie. Le Sanatoglie, certo. Invece purtroppo quest'anno ha pagato il salto del campionato.
Senti, ma nel passaggio tra seconda e prima
campionato, certo. Scusami, di prima categoria, che invece è non voglio dire dominato, ma insomma vengono da 10 risultati utili consecutivi, 10 vittorie consecutive, che è la Settempeda. Quindi che squadra che
orfana di Walter, ma non
orfana, stato... esatto, orfana di Walter, ma ben sostituito, devo dire, e sta dando una prova di forza enorme al campionato. Ha recuperato tanti punti, era la terza a un certo punto, e adesso è seconda a 8 punti dalla, e prima dalla 8 punti dalla seconda, insomma sta
cavolo, caspita,
sì
prima categoria,
sì, ma una squadra che ha investito molto.
Domanda, cioè, tanto per far rendere conto a chi ci ascolta, la differenza tra una seconda e una prima categoria, no? Sì. Cioè una squadra, mettiamo conto che una squadra viene proposta dalla seconda alla prima categoria, sì. Non cambia niente, restano gli stessi giocatori,
sì.
Cioè a un certo punto in prima quanta differenza trovano?
Lo trovi perché,
cioè, più esperienza o gente che è più forte proprio in linea generale, cioè
sì,
squadre più attrezzate.
Sì, insomma, dai, la seconda categoria, insomma, certo ci sono squadre che vogliono vincere il campionato, quindi che si attrezzano per vincere, certo, il campionato, e quindi vogliono
quindi
dire,
come
vogliono
se fossero due categorie di differenza,
esatto,
anche
cioè, tu non cambi niente, beh, trovi,
esatto,
trovi
la squadra della seconda, sì, e trovi uno che è già pronto per arrivare a giocarsi la promozione.
A volte vincere un campionato più semplice viene bene. E magari lo domini anche, poi andare a fare un campionato più esigente
e l'anno dopo,
non tutte le ciambelle ti riescono, poi dopo c'è tutte le evoluzioni anche emotive, quello che può succedere, il fatto che non vinci, che fai fatica, che poi ci sono infortuni, perché poi sforzi di più, quindi azzardi di più, la velocità è diversa,
cominci a domandarti, cambia, perché tutto quello che l'anno scorso funzionava, che stanno, non funziona,
cambia
una,
la storia, poi ci insegna che questa non è una cosa assoluta, nel senso che succede chi fa la cavalcata, però gli stessi proprio giocatori è un po' complicata, Marco, un po' difficile, qualche adeguamento lo devi fare,
devi farlo.
Sì, per forza, la categoria è diversa, e
dopo cambia un po' anche lo spirito, che cominci a prendere gente di fuori
e dopo, sì, ma vedi, è chiaro.
La categoria più alta dove hai giocato te qual è stata?
Beh, l'eccellenza qua a Fabriano.
Sì, la categoria più difficile che hai affrontato? L'eccellenza.
Allora,
a livello personale?
Paradossalmente è stato il passaggio alla categoria inferiore, quando mi sono dovuto adattare, che c'era differenza tra la promozione e l'eccellenza. Lì ho trovato difficoltà, più complicata adattarsi a un altro, magari mi ha formato io sul campionato eccellenza, poi quando sono andato a giocare in promozione c'era un ritmo diverso, c'era... già ci allenavi magari una volta di meno, lì personalmente lì non è stato il livello,
cioè magari trovi un calcio un pochettino più funzionale, un po' più pragmatico, un po' meno ragionato, un po' meno calcio,
esatto, penso che hai capito quello,
okay,
che hai,
sì, chiaro, quindi, chiarissimo,
quindi
cioè, te eri pronta mentalmente più preparato, più esatto, attrezzato, esatto, per fare un tipo, sì, di calcio, esatto, diverso, esatto, perché si è trovato, quindi, a fare, esatto, il calcio, quello, correre e picchiarsi,
sì, esatto, beh sì, o picchiarsi, sì, o un senso, calcio diverso, adesso, non, diverso, non necessariamente scarparo,
no,
non
era,
non
scarparo,
però diverso, più speculare, dinamiche, diciamo, diverso, più... ma anche di ritmi diversi, di velocità diverse, di idee diverse, sai, di capacità di pensiero diversa.
Uno dei discorsi che mi ha fatto più impressione, che mi ha colpito più di tutti, relativo a queste categorie, è proprio un discorso che ci aveva fatto Walter, che era stato un po' un insegnamento e che secondo me lì racchiude tanto del senso del calcio, di queste categorie, no? Delle categorie più basse, che basse, diciamo, dalla promozione a scendere. Che a Walter, no, gli avevo chiesto, dico, ma tu giochi sempre titolare, a parte che quel periodo che eravamo noi aveva fatto una serie di gol uno dietro l'altro, ti ricordi? Sì. Grande, Walter è un personaggione. E ci aveva spiegato quanto fosse importante in realtà il giocatore che partiva dalla panchina, perché diceva che in queste categorie a un certo punto, tra i cambi, tra l'età, tra i fuori quota, tra tutto quanto, quando comincia ad arrivare verso il 60esimo, cominciano tutti quanti a lanciare la palla lunga e il difensore centrale deve cominciare a correre dietro la palla, e quando sei al 60esimo a correre dietro la palla non è facile, cioè comincia a diventare una cosa sfiancante, perché, certo, sono tutti scatti, certo, perché te non è che ci arrivi, è una corsetta, accedi, tu parti tutte le volte fermo su un pallone che spesso è anche calciato giusto per rinviarlo, invece si trasforma in una bella palla perfetta che comincia ad arrivare come rimbalzo più o meno a 2,5 metri dall'area di rigore, quindi il portiere non può uscire, l'attaccante parte, lui parte, te devi correre anche te, e comincia a diventare faticoso. Quindi, sì, diciamo che rispetto a quello che uno è abituato a vedere quando guarda il calcio in televisione, lì le panchine, i giocatori, diventa tutto tanto più faticoso, tanto più duro, no?
Le sostituzioni, infatti, avere una panchina, la cosiddetta panchina lunga, no? Comunque giocatori che quando entrano riescono comunque a essere a livello, è fondamentale.
Cioè, la categoria è tosta, non è una passeggiata, lì è uno scoglio duro per tutti a un certo punto, cioè lì diventa ruvida la faccenda.
Quindi poi, sì, scusa.
No, scusate.
No, quindi dicevamo, insomma, il calcio locale sta. Ah, poi tra l'altro, sempre nel campionato di seconda categoria, di prima categoria, c'è tra i primi, se non vado errato, di prima categoria, sì, tra i primi posti c'è anche l'Arcevia.
Grande.
Che è allenata da un fabrianese, Nino Sentinelli, che sta facendo, e c'è anche Mariani come giocatore,
okay, okay.
Che stanno facendo bene.
Prima categoria.
Adesso ho un lapsus della diretta, sì.
Senti, la Valle del Giano?
La Valle del Giano è in terza categoria, insieme alla Bacina e la Galassia Sport.
Okay,
quindi diciamo l'ultima categoria. E diciamo che via, campionato più di metà classifica, quindi non è diciamo protagonista assoluta, però anche loro, insomma, la realtà che Nero ce l'ha raccontato
due anni fa, c'ha avuto un momento d'oro perché promossi, sì, hanno vinto la coppa,
perfetto, quello è diciamo che è ancora una realtà in cui orbita tra, ecco, la seconda e la terza categoria, dove fare il campionato di seconda già richiede uno sforzo e un passaggio importante. Ecco, la terza categoria è un po' più semplice, ecco, da organizzare, anche per trovare giocatori. Ti ricordi, ci raccontava quel ragazzo che veniva dall'Umbria, no? Che allenava, no? Quindi sembra più complicata, però ecco, militano nel campionato di terza categoria e stanno facendo il loro. Sì, no, l'Arcevia è di seconda categoria e nel campionato dell'Arginiano, che è poi infatti dietro l'Arginiano, adesso che si confondevo con il Sassoferrato.
Chiarissimo, quindi avremo modo di invitare, di riospitare coloro che vorranno, insomma, essere i nostri ospiti, sì, che via, sì, a farsi, sì, quattro chiacchiere con noi. Quest'anno, rispetto a quello che è stato in passato, c'è l'aggiunta delle dirette video, quindi dovrete far vedere le vostre facciacce.
È un esperimento che sta.
Potete, anzi, se portate facendo, anche poi la divisa ufficiale, insomma,
sarebbe
carino.
Il gagliardetto,
se ce lo date, lo appendiamo qua dietro.
Sì, così la nostra bacheca, daremo un senso a questa parete.
Coloriamo questa parete che è veramente.
Coloriamo i nostri musi, case, vicole e palazzi, come diceva il poeta.
Devo dire che quando abbiamo cominciato l'esperienza, l'idea di antistadio nella prima stagione, io ho trovato un gagliardetto bellissimo del Borgo e su eBay l'ho comprato, ho speso dei soldi e non me l'hanno mai spedito, sono stato solato.
Se vuoi un numero di Tiberi.
Ma io con Fabio, che è un amico, ci ho parlato, ma Fabio non ha quel era il gagliardetto, quello
il gagliardetto non te l'ho mandato io.
ce l'avevo. Grande Fabio, abbraccio.
Sì, un saluto.
Era il gagliardetto quello storico del Borgo Calcio. Non mi è mai arrivato, quindi io non sono neanche
appello,
riconosciuto.
Facciamo un appello, signori.
Se trovassi, avete a casa un gagliardetto Borgo Calcio,
caro corriere di Amazon,
considerando che eBay, sei l'unico ad averlo, sappi che tu mi hai tirato una grandissima sola. E io mi attacco al...
Non ti attacchi il gagliardetto, ecco, no, ti attacchi qualcos'altro.
Sempre al discorso, questo è per riallacciarsi
al discorso iniziale.
Quindi non ci attacchiamo e tiriamo forte, però sappi che sei un sei pessimo, ecco, ti volevo dire 6,40 euro, 6,40 euro.
Te la sei segnata,
manco le sigarette, dai, ma lascia perdere. Va bene, io
sono le 22:22.
22:22, ma...
citando Cacà, di Milito. Cacà è 22, giusto? No,
sì, sì, Cacà, 22, sì, sì.
E anche il principe.
E anche il principe. Eh beh, diciamo un numero importante, 22, beh, insomma, mi piace, bravo.
Veloci.
Lo giochiamo. Secondo giocatevi me. Il 22. Bene, non so su quale ruota, su quella di Rio de Janeiro. Che bene, siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Questa è stata la nostra prima diretta Instagram. Ci perdonerete tutto quello che abbiamo fatto che non si fa, ma noi siamo due poveri boomer, quindi oggi si dice così. Quindi speriamo di avervi tenuto compagnia per quanto avrete dovuto stare con noi. Lavoreremo per pubblicare il podcast della puntata, oltre che su
Google. Lavorerà il capo, no, il cape, no, non
cape
noi.
Ci aiuta nella parte quella, diciamo, audio per la radio, la parte video. Cioè,
tocca a te, bravo, grazie.
Io farò quella Instagram e tu farai quella Facebook. Non è vero, quella Facebook la fa sempre Alessandro. Quindi,
beh, l'importante è qualsiasi cosa, è importante che non lo
tu
faccia.
Sei riuscito a lui era molto bravo a dribblare e ancora gli riesce bene. Salutiamo tutti quelli che sono stati con noi questa sera. Li ringraziamo tutti uno ad uno, sperando che in futuro. Non è vero,
sono 300.
Non siamo
3.000 milioni.
Bene, mi raccomando, quelli che hanno ascoltato, che vogliono ascoltarci, mettete mi segui, mettete il vostro mi piace, date supporto alla nostra trasmissione e noi ci ascoltiamo e ci ritroviamo qua, ci rivediamo lunedì prossimo, sempre in diretta su Instagram, su Facebook, quindi primo, secondo piano
e su www.radiofab.it. Mi raccomando,
allora su www.it
www.chiocciola. Bene. La stupideira regna sovrana, tutto, però
la stanchezza del lunedì, ragazzi, ci sta. Ci
fatela
sta.
Voi la trasmissione del lunedì, no? Allora, ma chi ride tanto, fatela allora, voi. Allora.
Su www.radio-fab.it oppure anche su, radio, su www.radiofab.it.
Alla seconda.
Andate su programmi, scegliete, selezionate il nostro programma, trovate tutte le puntate, tutte e tre le puntate di questa stagione, riascoltate
le
la prima.
Come se fossero 100. Tutte e tre
le puntate, la prima, la seconda e la terza, chiaramente troverete la 1, la 2 o la 3, che è questa. Devo dire che quest'anno abbiamo sempre giocato nel campo bagnato perché piove tutti i lunedì, è sempre piovuto.
The Rain Man.
Esatto, un po'. Cioè, non che se ci fosse il sole, se ci fosse il sole di sera no, ma se fosse il tempo bello potremmo fare la
storia, ma il sole questo di fuori. Cioè, pensa che bello. Se uno potesse vedere quello che c'è dietro il telefono, sembra il sole. Effettivamente.
Sì, veramente, effettivamente. Cioè, questo cerchio magico, ma tutti cerchio sanno magico. Quali sono le lampade che si usano per fare le dirette.
Tutti meno che me.
Tutti tranne te. Bene, il podcast audio lo trovate, lo troverete su tutte le principali piattaforme, neanche ve le elenco tutte quante perché le conoscete meglio di noi. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi lasciamo tutto il resto della settimana il palinsesto di Radio Fab. Ci riascoltiamo lunedì prossimo, sperando di avere graditi ospiti, insomma stiamo lavorando per noi e anche per voi e non sarà facile, ci proviamo.
Bene, ce la faremo.
A lunedì prossimo. Ciao.